Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli orizzonti.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Bentrovati dunque, cari amici, da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. Oggi la Chiesa ricorda Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia ed Europa e dottore della Chiesa. Una figura affascinante, veramente palpitante di bellezza. Abbiamo quindi pensato di dedicarle appunto la trasmissione di oggi. L'occasione è un volume edito da Città Nuova dal titolo La verità dell'amore. È una raccolta di scritti di Santa Caterina da Siena, di lettere in maniera particolare, precedute da un'orazione che appunto precede questa raccolta di lettere, che sono state scelte dalla professoressa Giuliana Cavallini. La professoressa Cavallini ha inoltre curato anche la prefazione del volume e le note critiche. Per parlare di questo libro è nostro ospite al telefono padre Alberto Viganò, promotore nazionale delle Fraternite Laiche Domenicane d'Italia e di Malta. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, il titolo di questo volume, che raccoglie una serie di lettere di Santa Caterina, di scritti appunto di Santa Caterina, è La verità dell'amore. Perché è stato dato questo volume, questo titolo?
Ma in sé, e questo penso sia l'intenzione della professoressa Cavallini, è puntare subito e sottolineare il senso più profondo della spiritualità di San Domenico, la quale spiritualità ha avuto come una grande figlia imitatrice, che è appunto Caterina da Siena. E si spiega subito la stessa spiritualità domenicana. La spiritualità domenicana punta soprattutto sulla conoscenza. Quando si parla di spiritualità di un santo, questa in genere si identifica con il suo modo di relazionarsi a Dio, nel suo modo di predicarlo. Si può dire che ogni santo vede ciò che Dio è attraverso quello che più medita, che più approfondisce, che più lo attrae, lo conquista. Quindi la storia della spiritualità coincide sostanzialmente con la preghiera, e la contemplazione è il fine dell'ordine domenicano, in quanto essendo il fine dell'ordine, la predicazione ordinata di sua alla salvezza delle anime, è necessaria per il predicatore una forza esperienza contemplativa. Ora, la contemplazione, che è vissuta profondamente da Caterina da Siena, rientra nel precetto dell'amore di Dio, mentre la predicazione rientra in quello dell'amore del prossimo, che al primo è ordinato il suo possessore. E la stessa enciclica Deus Caritas Est conferma questo collegamento tra amore di Dio e amore del prossimo, ma l'amore verso Dio parte prima di tutto da un'esperienza di conoscenza. E Caterina, in un certo senso, aveva presente l'anima più profonda della spiritualità domenicana, già sottolineata da Tommaso d'Aquino, quando appunto afferma che prima di tutto l'azione ispiratrice e originaria di Dio parte da una intellezione, meglio ancora da un'autointellezione di se stesso. Da qui è chiaro, parte tutto un discorso di esperienza profonda che parte dalla conoscenza fino all'amore. Quindi intelligere, diceva Tommaso, intelligere Deum est finis totius mundi, è come dire che il conoscere aumenta positivamente una perfezione del soggetto, e questa perfezione del soggetto porta necessariamente poi a un'esperienza profonda del cuore. Quindi si parte da una conoscenza della verità, quindi una conoscenza di Dio nel suo mistero, nella sua stessa incarnazione, insomma del suo amore, per scorgere poi l'aspetto più stravolgente dell'uomo Dio, che è Dio che si incarna, esprime un amore che è totalizzante e si espande su tutta l'umanità.
Questo percorso di cui lei parla mi sembra che abbia proprio come punto di partenza nel volume l'orazione. Che appunto apre, no? il volume prima di passare proprio alle lettere. Quindi forse l'orazione ha proprio quella funzione di intelligere, come le diceva, no? di conoscere la Trinità di Dio, per poi passare invece a queste lettere.
Infatti. La Cavallini propone un'unica orazione in questo volume per spiegare sotto l'aspetto dogmatico il Tiestin, chi è Dio, e infatti parla del Dio Trinità ed è la prima orazione. Da questa premessa spunto di partenza poi partono le 33 lettere che sono proposte in questo saggio. Ricordo però che le lettere di Caterina sono esattamente 381, quelle che abbiamo noi, ma queste 33 lettere hanno poi un'intenzione, uno scopo, che è lo scopo di questo libro, che è quello di esprimere, espletare un'umanità, quindi è indirizzata a quel tipo di umanità espressa nell'epistolario da queste 33 lettere, quello che ho detto prima, cioè raccontare di questa verità per arrivare alla carità, che è la prima verità, la carità è la prima verità, e questa umanità raccontata in queste 33 lettere ci presenta di essa un mosaico del mondo a lei contemporaneo, a Caterina, attraverso appunto una rosa di personaggi vastissima che parte da papi, ricordo Gregorio XI, Urbano VI, ma anche governanti, fino alle persone più semplici come i familiari o a quelli rifiutati o giudicati dal perbenismo che non ha tempo. Quindi è possibile, e qui si vede molto bene l'intenzione magistrale della Cavallini, è possibile ricostruire dettagliatamente la società in cui ella visse. Le 33 lettere propone appunto proposte in questo saggio vogliono prima di tutto elencare il più possibile questa umanità e presentarla al lettore per far scoprire non tanto, direi, diversi aspetti sociali umani, quanto l'intento stesso di Caterina, che è medesima e non varia. E questo è sottolineato con vigore appunto dalla Cavallini come premessa e raccomandazione per quelli che si apprestano a leggere integralmente l'epistolario.
Questa varietà di personaggi a cui Caterina si rivolge significa anche una differenza nel tono, voglio dire proprio nel linguaggio che Caterina adopera?
Allora, c'è una piccola differenza, ma non è sostanziale, perché c'è un unico intento in Caterina ed è medesimo per tutti, quello di far conoscere a tutti l'unica verità per raggiungere l'unico e il più sublime amore. Quindi in lei non c'è questa differenza di linguaggio, c'è inizialmente ovviamente nella sua stessa presentazione, nella sua stessa relazione che si propone con una lettera che può essere espressa, non so, verso appunto un pontefice o verso un contadino, insomma una madre di famiglia, ma in realtà il corpus di ogni lettera ha la stessa matrice, lo stesso, direi in questo punto, diventa lo stesso linguaggio.
Alcune delle lettere sono rivolte a frate Raimondo da Capua, anche questo appunto un frate dell'Ordine dei Predicatori, un frate domenicano. Che tipo di rapporto c'è tra Caterina e fra Raimondo?
Allora, certamente c'è un rapporto filiale, paterno e materno. Direi prima di tutto che c'è un rapporto da parte del Beato Raimondo, che è stato il confessore della Santa, prima di tutto c'è un rapporto filiale, lui stesso si sente figlio di Caterina. Caterina si presenta sempre, e il saggio lo mostra questo, madre di tutti, ha un aspetto materno e si sa benissimo quanta sequela ha avuto questa donna domenicana, no? quanti seguaci. Il primo fra tutti fu proprio il suo stesso confessore. Nello stesso tempo non si può dimenticare che Raimondo, che poi diventerà maestro dell'ordine domenicano, quindi ha una sua importanza, un suo peso, non solo culturale ma anche nello stesso ordine, è padre per lei. E si può scorgere dei suggerimenti che lo stesso Beato Raimondo aveva dato alla nostra santa Caterina da Siena, e alcune espressioni e intenzioni di riforma di Caterina da Siena, e noi sappiamo che l'intenzione più grande era quella di riportare tutti alla verità, anche l'infedele. La guerra santa, per esempio, aveva poi il fine più profondo, lo scopo, che era certamente quello di liberare un territorio occupato dagli infedeli, territori appunto cristiani, ma certamente lo scopo più importante per Caterina era quello di sollevare chi non conosceva della verità, e questo era il male più grosso. Ecco, questa riforma il Beato Raimondo poi la farà per lo stesso ordine, salvando l'ordine da uno smembramento, tenendolo sempre forte come in un'unica personalità, sempre per raccontare, per predicare, rimanere fedele nel vero e grande carisma di San Domenico di Caleruega, il fondatore dell'ordine domenicano, che era quello di testimoniare della verità per svegliare tutti all'amore di Dio.
Ascoltiamo allora una delle lettere comprese nel volume. Si tratta della lettera numero 113 ed è indirizzata alla contessa Benedetta, figliuola di Giovanni d'Agnolino Salimbeni. È un piccolo trattato sulla carità: che cos'è, come s'acquista, che cosa ci impedisce di conseguirla, come si accresce e quali frutti reca. L'insegnamento, secondo la consuetudine di Santa Caterina, viene dato sotto una figura, quella dell'albero d'amore.
O carissima figliuola, e non vedi tu che noi siamo un arbore d'amore, perché siamo fatti per amore? Ed è sì ben fatto questo arbore che non è alcun che lo possa impedire che non cresca, non togliergli il frutto suo se egli non vuole. E gli ha dato Dio a questo arbore un lavoratore che l'abbia a lavorare, però che gli piace. E questo lavoratore è il libero arbitrio. E se questo lavoratore l'anima non l'avesse, non sarebbe libera. Non essendo libera, avrebbe scusa del peccato, la quale non può avere perché nessuno è, né il mondo, né il demonio, né la fragile carne, che costringerla possa a colpa alcuna se ella non vuole. Perché questo arbore ha in sé la ragione, se il libero arbitrio la vuole usare, e all'occhio dello intelletto, che conosce e vede la verità se la nebbia dell'amor proprio non glielo offusca, e con questo lume vede dove debba essere piantato l'arbore. Perché se non vedesse e non avesse questa dolce potenza dell'intelletto, il lavoratore avrebbe scusa e potrebbe dire: io ero libero, ma io non vedevo in che io potevo piantare l'arbore mio, o in alto o in basso. Ma questo non può dire, però, che ha lo intelletto che vede e la ragione, la quale è uno legame di ragionevole amore con che può legarlo e innestarlo nell'arbore della vita, Cristo, dolce Gesù. Debbe quindi piantare l'arbore suo, poiché l'occhio dell'intelletto ha veduto il luogo, e in che terra egli debba stare a volere producere frutto di vita. Carissima figliuola, se il lavoratore del libero arbitrio allora il pianta là dove debba essere piantato, cioè nella terra della vera umiltà, però che non deve ponere in sul monte della superbia, ma nella valle dell'umiltà, allora produce fiori odoriferi di virtù e singolarmente produrrà quello sommo fiore della gloria e lode al nome di Dio. e tutte le sue operazioni e virtù, le quali sono dolci fiori e frutti, riceveranno odore da questo. Questo è quel fiore, carissima figliuola, che fa fiorire le virtù vostre, il quale fiore Dio vuole per sé e il frutto vuole che sia nostro. Di questo arbore Egli vuole solamente questi fiori della gloria, cioè che noi rendiamo gloria e lode al nome suo e il frutto dà a noi. Però che Egli non ha bisogno di nostri frutti, perché a Lui non manca alcuna cosa, perché Egli è colui che è, ma noi, che siamo coloro che non siamo, ne abbiamo bisogno.
In che cosa consiste, secondo lei, la ricchezza degli scritti cateriniani? Questo volume, abbiamo detto, raccoglie 33 delle lettere ed un'orazione, quindi una parte, se vogliamo, minima, no? Rispetto al, al gran numero, appunto, di lettere da Caterina lasciato. Però può essere ovviamente un'introduzione, un inizio, no? di lettura. E in che cosa consiste, appunto, secondo lei, la ricchezza di ciò che Caterina ha lasciato per iscritto?
La ricchezza di Caterina, non so adesso se, ripeto, queste 33 lettere sono una sintesi, sono proposte perché in realtà devono suscitare al lettore l'interesse di andarle a leggere tutte, questo è il primo scopo. Quindi queste 33 lettere raccontano e prendono tutti gli aspetti sociali, più o meno tutta l'umanità, racconta di tutta l'umanità, dando al lettore un interesse particolare per andare a scoprire qualcosa di molto più largo che sta in tutte le altre lettere, come appunto citato, detto prima, l'intenzione però e la profondità spirituale è presente già in queste 33 lettere come è presente nelle altre. Certamente si viene a scoprire in lei una teologia, una maggior teologia, anche direi sistematica, legata e che si può relazionare anche a un sistema tomista domenicano, alla teologia di San Tommaso d'Aquino. E questa matrice è quella che è la sintesi stessa che sta nel libro della La verità dell'amore della professoressa Cavallini. Che deve raccontare appunto che è il conoscere, e questo non deve essere dimenticato, che aumenta positivamente questa perfezione del soggetto, non certamente il bonum, cioè non bisogna vedere Dio come bonum, ma prima di tutto un Dio come verum. Infatti per l'ordine domenicano, come per Santa Caterina da Siena a questo punto, il supremo e primario attributo divino è la veritas, al cui culto esplicito e cosciente il domenicano deve consacrare tutta la sua vita. Quindi si può scorgere comunque in tutte le lettere che l'essenza della spiritualità domenicana è un ideale di culto e di apostolato della verità divina alimentato da una vita di distacco, di studio, di preghiera, però allo scopo di non dimenticare che in statu vie il primato in qualsiasi spiritualità comunque spetterà sempre alla caritas, cioè all'amore. Allora l'anima della spiritualità domenicana, ripeto, presente e che si può scorgere in tutta l'opera, in tutto il corpus cateriniano, è la caritas prime veritatis. Caterina in merito mostra chiaramente questa prospettiva centrale e caratterizzante della spiritualità domenicana, anche infatti per lei l'amore si conquista mediante la conoscenza della bontà di Dio, dolce verità, infatti lei diceva e scriveva nel dialogo addirittura al conoscimento seguita l'amore, cioè dalla conoscenza che si arriva all'amore, quindi bisogna scoprire, cioè suscitare nella nostra testimonianza prima di tutto nel soggetto che non conosce un interesse alla conoscenza, e se io scopro un qualcosa che non so, da quel non so scoperto posso arrivare all'interesse e quindi alla passione che si trasforma appunto in amore. Concludo così dicendo che è importante, si scorge sempre nelle sue lettere, che la caritas appunto prime veritatis si attua in quel motto che è il motto domenicano raccontato da San Tommaso d'Aquino nella seconda seconda della Summa Teologia, la questione 188, articolo 6, importantissimo, appunto che questa caritas prime veritatis si attua nel contemplare et contemplata agli stradere, dove il tradere è per tutti il prolungamento ad extra del contemplare, cioè la contemplazione è volta all'azione, cioè vale a dire sull'esempio dei santi che sono stati grandi contemplatori del volto di Cristo, alla sua imitazione per una migliore poi sequela dello spirito del Vangelo.
Chi si accosta a Caterina generalmente scopre intanto uno stile appassionato e commovente dello scrivere, e quindi volevo così che lei dicesse qualcosa a chi non ha ancora letto Caterina da Siena e potesse avere magari qualche dubbio su intraprendere così un'impresa che gli sembra particolarmente difficile, magari per la difficoltà del linguaggio, lontano appunto dal nostro. È uno sforzo che vale la pena di fare?
È uno sforzo che vale subito, perché c'è già questa intenzione raccontata dalla stessa professoressa Cavallini, perché lei stessa come premessa dice che il messaggio universale di Caterina può ancora oggi essere, può giungere con immediatezza allo spirito di chi legge, di chi ascolta, in quanto la sua parola spoglia ovviamente da quelle sovrastrutture che ogni epoca crea inesorabilmente, appesantendo e abbassando l'uomo che di per sé per natura deve tendere verso l'alto, liberandosi da ogni orpello inutile e improprio. Oggi per esempio abbiamo tanti testi, pensiamo anche agli stessi quotidiani. Bene, i quotidiani sono imprigionati, no? Come incatenati da una falsità, anche piccolo o grande che sia. Invece il pensiero di Caterina è veramente spoglio, libero da ogni orpello, da ogni peso. Quindi c'è questa certezza che chi si avvicina al pensiero cateriniano, alle lettere di Caterina, possa trovare veramente la verità, e questa verità possa e permetta di raggiungere quello che è il desiderio dell'umano, che è quello di scoprire l'amore che possa liberarlo e dargli anche già adesso un certo riposo, una certa pace, che certamente sarà per lui, per l'uomo, una prefigurazione di quell'amore, di quella pace che finalmente scoprirà poi alla fine della sua vita. Ma soprattutto è da raccontare all'uomo che legge che in realtà Caterina ha verso la creatura umana un amore di madre particolare, e considerava l'uomo colui che non è, mentre Dio colui che è. L'uomo non ha in sé appunto la sua ragion d'essere, ma come creatura divina, ecco qui è il valore che dà l'uomo, è la creatura che ha in sé ragione, cioè la creatura per Caterina, che è unica fra tutto il creato, ha la capacità di conoscere la prima dolce verità. Proprio per questo l'uomo nato per amore è creatura che dà amore, si libera, non soggetta alle attrattive opposte, soprattutto all'amor proprio. Quindi l'amore è dunque un atto squisitamente umano, e quest'atto umano d'amore che si scorge benissimo nel pensiero materno di Caterina non può che non stravolgere, no? E interessare il lettore che si avvicina al suo pensiero.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordo il volume di Caterina da Siena, La verità dell'amore, a cura della professoressa Giuliana Cavallini, edito in Italia da Città Nuova. E ringrazio quindi padre Alberto Viganò, promotore nazionale delle Fraternite Laiche Domenicane d'Italia e Malta, di essere stato con noi al telefono e di averci illustrato appunto questa vastissima ma affascinante figura che è appunto quella di Caterina da Siena. Grazie.
Bene, grazie a voi, a risentirci.
E con questo chiudiamo anche il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna naturalmente giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.